Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno a tutti e tutte. Oggi è mercoledì 20 di febbraio, sono le 15:05 minuti primi e dalle frequenze di Onda Rossa va in onda la Conta, trasmissione contro il carcere. Allora, alcuni ci hanno scritto, alcuni detenuti, perché volevano sapere qualcosa di più preciso sulla possibilità o meno per chi sta in carcere di votare, di esercitare quindi il diritto di voto. E quindi diremo due parole dal punto di vista, diciamo, come funziona del diritto che hanno i detenuti di votare, e poi chiaramente ciascuno o ciascuna deciderà di usare come meglio crede questo diritto, e poi diremo qualcosa pure in merito, perché ovviamente abbiamo le nostre idee. Però intanto vediamo come funzionano i diritti. Allora, coloro che non sono stati ancora condannati, quindi che sono nella fase non sono definitivi, quindi o sono in attesa del primo processo, del primo grado, o appellanti o anche ricorrenti in Cassazione, quindi non definitivi, tutti questi possono esercitare il diritto di voto. Il diritto di voto è qualcosa che non si perde automaticamente, deve essere espressamente dichiarato in una sentenza, quindi chi non è definitivo ha il diritto di, è un cittadino libero che sta in carcere in attesa appunto di giudizio. Una volta questa era la dicitura, detenuti in attesa di giudizio, c'è pure un film bello di Alberto Sordi, no? Da cui abbiamo preso appunto questi e alcune battute che stanno poi nella sigla della conta. Bene, circa 30.000 sono i detenuti non ancora condannati definitivamente, tutti questi possono votare. Per gli altri, quelli condannati definitivamente, è scritto in sentenza se... per il reato e per il tipo di condanna sono persi i diritti civili oppure no. Se è scritto che sono persi i diritti civili, non si può votare. Bisogna aspettare che si estingua il reato, la sanzione, e poi dopo si può riprendere il percorso. E allora, come concretamente, che significa? Ovviamente in ogni carcere, e questo probabilmente sarà già successo, dovrebbe essere successo in ciascun istituto penitenziario, il direttore qualche tempo prima, molto tempo prima delle elezioni, affigge un comunicato dove possono vederlo tutti i detenuti e le detenute, in cui dice che appunto coloro che hanno diritto di votare possono fare una domandina, si devono far venire il certificato elettorale dai propri familiari e quindi in genere si mette nella rotonda piano terra, dove possono raggiungerlo tutti, una cabina elettorale, perché appunto si possa andare a esercitare il diritto di voto. Se i detenuti non hanno, ovviamente i detenuti non hanno con sé il certificato elettorale, uno quando va in carcere si porta delle sigarette, l'accendino, il ricambio della biancheria, ma tutto pensa tranne che portare con sé il certificato elettorale, ciò è ovvio. Che fare quindi? Se uno non ha il certificato elettorale, telefona, manda un telegramma. Se anche uno non ha i soldi per queste cose, può fare un telegramma a spese dell'amministrazione, così come la telefonata, per queste incombenze di carattere appunto che riguardano un diritto come quello di voto. Quindi chiede ai propri familiari o amici, cioè, se non sono familiari deve fare una delega, è un po' complicato. Comunque si fa prendere, se ce l'ha a casa il certificato elettorale, se lo fa portare al colloquio, se no deve andare un familiare con delega esplicita a richiederlo presso l'ufficio elettorale, e poi lo stesso viene mandato. Quando è arrivato il certificato elettorale, il detenuto fa una domandina che intende esercitare il diritto di voto, e a quel punto, e poi andrà il giorno, viene la mattina della domenica in questa cabina elettorale messa al piano terra della rotonda. Per le elezioni nazionali non c'è problema, uno anche se è fuori della propria residenza può votare e non cambia nulla. Per invece le elezioni locali, quelle del comune, della provincia o della regione, il problema è più complesso. Noi abbiamo detto però che coloro che hanno diritto di votare sono quelli non ancora condannati, e questi dovrebbero stare secondo la legge. Poi sapete che in Italia le leggi, quando sono a favore di quelli che stanno nella parte bassa della società, non vengono rispettate. In realtà la legge dice che appunto uno dovrebbe rimanere nell'ambito della propria residenza fino a che non è condannato. Quando è condannato dovrebbe rimanere possibilmente nell'arco di 100 km. Però fino a che uno non è condannato, anche perché può essere soggetto ancora a interrogatorio, quindi essere a portata di mano dal giudice, dovrebbe rimanere nella zona di residenza. Poi quindi lì non ci dovrebbero essere problemi. Però poi questa è la legge, però poi chiaramente il Ministero, il DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria fa un po' come vuole, secondo i problemi di affollamento oppure di che so, c'è tensione in un carcere, quindi sposta dei detenuti che non, anche se non potrebbe farlo. La sicurezza è un termine che azzera tutti gli altri diritti nelle carceri, quindi lo può fare. In realtà lo fa, poi lo possa fare o meno, lo fa e basta, nessuno dice niente, perché poi chi è che contrasta un'attività di un ministro, cioè che viene firmata da un ministro? E dunque, e in quel caso però si può chiedere appunto lo stesso che uno faccia il voto, se deve votare, che so, metti per il sindaco nel proprio comune, può chiedere lo stesso di votare fuori sede, cioè nel posto dove sta, nel caso che il carcere sta lontano dal comune. Può avere il diritto appunto avere una cabina elettorale per esprimere il proprio diritto di voto. Questo sul piano dei diritti, quindi questa è la procedura per quanto riguarda il diritto di esercitare il diritto di voto. Sul piano dei contenuti, vediamo un po', un detenuto, una detenuta oggi, partendo dai propri bisogni, che immaginiamo chi sta in carcere, i bisogni che li ha in quanto... anche in quanto carcerato, probabilmente lì anche in quanto persona che alla fine per una serie di comportamenti è andata a finire in carcere, quindi o per necessità che doveva lottare, trasgredire la legge, insomma fare una serie di cose per cui infrangeva la legge e quindi è finito in carcere. Uno ce l'ha, i bisogni che c'hai riguardano sia il prima che il dopo. Secondo allora, così, secondo voi, qualcuno delle forze politiche in campo ha detto qualcosa di chiaro, di comprensibile, di diciamo di accettabile rispetto alle galere? Abbiamo da tempo, da parecchio tempo, stiamo analizzando un po' il programma riguardo alle carceri di tutte le formazioni politiche che si presentano in questa tornata elettorale. Ci pare di no, l'abbiamo detto già che addirittura è stata un'iniziativa dell'Unione Camere Penali, ossia l'associazione che raccoglie tutti gli avvocati, che hanno fatto un'esplicita richiesta a tutte le forze politiche e le hanno chiesto che intendono fare per la situazione grave, terribile in cui versano le carceri. In realtà se la sono cavata tutti dicendo praticamente poco o nulla e soprattutto, e questa è più importante ancora, perché qualcuno demagogicamente ha detto sì, bisogna svuotare le galere, però hanno dimostrato di non sapere nulla, cioè di non conoscere esattamente il problema delle carceri. Qualcuno casomai leggendo i giornali ha detto sì, c'è il sovraffollamento. L'abbiamo detto più volte, non è il problema principale il sovraffollamento. Il problema principale è che ci sono una serie di leggi che continuano, che comunque continueranno, se rimangono in vita, queste leggi continueranno a riempire le galere di persone. Per esempio abbiamo detto la Bossi-Fini, la Fini-Giovannardi, quella che punisce anche i consumatori di droghe leggere, la Bossi-Fini che punisce coloro che semplicemente per il fatto di immigrare, cioè di provenire da un paese verso un altro, ma soprattutto quella che è ancora più grave, che ha riempito negli ultimi anni le carceri, è la Cirielli, quella sulla recidiva. L'abbiamo spiegata più volte, comunque in due parole, la legge Cirielli è quella che punisce particolarmente coloro che fanno più volte lo stesso reato. Quindi recidivi, sono recidivi ovviamente le statistiche, ma anche il buon senso dice che coloro che fanno più volte lo stesso reato è perché fanno piccoli reati, in genere sono i reati contro il patrimonio, contro la proprietà, cioè furti, piccole rapine, scippi, perché appunto se uno ha necessità, non trova altra strada di reperire un reddito attraverso attività extralegali, quindi come furto, piccole rapine o altre cose, è chiaro che non ne basta fare uno, evidentemente ha bisogno di mantenersi con questa attività, quindi è costretta alla recidiva, a fare più volte lo stesso reato. La recidiva viene particolarmente punita con la legge Cirielli, nel senso che vengono impedite tutte le attenuanti e vengono il giudice è costretto a dare tutte le aggravanti rispetto a un reato che viene fatto più volte, già dalla seconda volta si è recidivi. La stessa legge Cirielli era quella che nell'altra parte della legge dice invece accorciava i termini di prescrizione per i grandi reati, quindi da una parte si punisce i reati cosiddetti bagatellari, quelli piccoli, quelli che contro il patrimonio, quelli diciamo di piccole entità, non contro le persone, mentre invece si diciamo praticamente salvano diminuendo la prescrizione è il tempo che intercorre tra la commissione del reato e la conclusione del giudizio. Sono stati accorciati questi tempi e quindi, poiché i tempi della giustizia italiana, come sanno tutti, sono molto lunghi, molti grandi reati, no? I reati dei grandi ladri di Stato oppure dei grandi corruttori, eccetera, vengono quasi tutti prescritti, come leggete dalle cronache dei giornali. Quindi queste tre leggi sono quelle che portano in carcere gran parte della gente, ma soprattutto l'altro grosso elemento che caratterizza il sovraffollamento è che non basterebbe svuotarlo, anche ammesso e non concesso, perché non lo faranno mai, che dovessero fare un indulto o un'amnistia, che è l'obiettivo su cui lottano i detenuti, perché è chiaro che chi sta dentro vuole uscire ed è una battaglia giusta se fatta all'interno di un percorso che tenda a demolire proprio i meccanismi che portano sempre più gente in carcere, quindi appunto abolire queste tre leggi, cambiare l'impostazione del codice del penale, del sistema penale, di mettere il carcere, cioè la privazione di libertà, soltanto come ultima istanza, come tra l'altro dovrebbe essere, e trovare un meccanismo di misure alternative non carcerarie, quindi per la sanzione della gran parte dei cosiddette delle piccole trasgressioni. Questo è il meccanismo che potrebbe portare a uno svuotamento graduale del carcere. E invece su questo terreno non c'è nessuno, ma non l'abbiamo detto solo noi. Qui abbiamo colto tra i tanti un articolo in questa settimana, del 18 febbraio, quindi dell'altro ieri, del Mattino di Padova, un giornale normale, di quelli che un po' come fosse il Messaggero qui, cioè un giornale nemmeno tanto di sinistra, tranquillo, che ha fatto lo stesso tipo di è normale per i giornalisti in questo percorso fare anche vedere, ed hanno domandato in giro, parlare di carcere, l'hanno domandato a vari uomini candidati alle elezioni e anche ad alcuni politologi, quelli che si occupano di capire, di fare i sondaggi, eccetera, hanno fatto questa domanda: parlare di carcere oggi secondo voi porta voti a quel gruppo politico che ne parla? Se parla fuori oppure no? E la risposta che hanno avuto è questa: parlare di carcere non fa prendere voti, non li fa prendere i voti, anzi li fa perdere, e quindi è che per questo non ne parlavano. E questo più o meno l'articolo. A pochi giorni dalle elezioni, eccetera, i programmi elettorali delle varie forze hanno pressoché cancellato dai loro orizzonti, perché fa solo perdere voti, o meglio di voti non ne fa guadagnare, cioè non ne fa guadagnare, mentre invece dice il Mattino di Padova ne fa guadagnare a chi promette sempre più galera per qualsiasi reato. Per cui non solo le forze politiche, tutte più o meno le formazioni politiche, non promettono, anche se poi le promesse sarebbero promesse da marinaio, cioè non mantenute, però perlomeno no, su altri terreni si fanno tutti, si sbilanciano a fare promesse che non manterranno, però perlomeno le promesse le fanno. Sul carcere nemmeno promesse fanno. Questa inchiesta fatta dal giornalista del Mattino di Padova dice: in realtà cercano di promettere più galera nel loro programma, perché così pigliano i voti dei cosiddetti ben pensanti, dei commercianti e così via. Quindi questo è il senso dell'articolo. L'Occhiello dice questo, appunto: di voti ne fa guadagnare a chi promette sempre più galera per qualsiasi reato. E poi allora loro, questo giornalista del Mattino, dice: allora noi vogliamo raccontare, questo hanno detto i politici e i politologi, quindi noi vorremmo vi raccontiamo qual è la giornata di un carcerato medio. E vabbè, qui racconta tutta la vicenda che noi sappiamo benissimo, che chi ci ascolta dalle carceri lo sa ancora meglio perché lo vive sulla propria pelle, come trascorre il detenuto la sua giornata in un carcere sovraffollato. E diceva: domanda in sé sembra facile, ma la risposta non lo è, e comunque insomma racconta queste vicissitudini abbastanza drammatiche. Dice invece: il termine che compare molto di più nei programmi elettorali è la parola sicurezza, chiaramente appunto è quella che promette più carcere, visto che c'è un malessere diffuso tra la gente, malessere che deriva da tanti fattori. La disoccupazione è arrivata a livelli impensabili, probabilmente la più alta dal dopoguerra ad oggi, cioè negli ultimi 60 anni, in quest'ultimo anno, via via, no? Negli ultimi 3-4 anni la disoccupazione è aumentata sempre più e siamo arrivati a record proprio. Quindi disoccupazione, posti di lavoro che chiudono, cassa integrazione, aumento degli affitti, gente che perde anche la casa perché non può più pagare il mutuo, una serie di difficoltà che fanno crescere il malessere della gente. In risposta a questo malessere, le forze pubbliche non affrontano i problemi che provocano il malessere reale, appunto la disoccupazione, la disoccupazione, l'aumento dei prezzi, soprattutto degli affitti, dei servizi e degli affitti, la difficoltà di vita, la difficoltà per i giovani di non trovare lavoro, tutte queste cose qui. Ma dicono il problema è la sicurezza, come se il malessere fosse dovuto a bande di criminali che portano via quello che tra l'altro la gente non ha, perché però questa cosa funziona, ha sempre funzionato, non è una novità. Governare con la paura è una cosa abbastanza vecchia, la usavano anche i monarchi del 600-700 più o meno in tutta Europa, e penso anche in altre parti del mondo, in Europa, perché ci sono stati degli studi fatti molto bene, la teoria della paura, degli studi fatti abbastanza interessanti su come i monarchi, monarchi francesi, prussiani, poi inglesi, eccetera, nei periodi di difficoltà, che so, c'era una carestia, la gente borbottava e loro lanciavano dei messaggi. Non c'era la televisione, però non c'erano nemmeno i giornali, però il problema non è quello, perché poi il mezzo di per sé conta poco, non è internet, Facebook, il telefonino, i meccanismi di coinvolgimento di massa ci sono sempre stati dal tempo dell'antichità, cambiano gli strumenti, in ogni epoca si usa quello che è più. Prima c'erano i banditori, che so, gente per arringare le folle, però insomma, un modo di accattivare le masse e portare il loro malessere su un certo terreno sbagliato, cioè che non è quello reale, per poi averli, appunto, poterli utilizzare, ad esempio, per fare le guerre o per appunto per lanciarli contro la caccia alle streghe, per dire, ecco, ci sono sempre stati, quindi non è un problema di, se non ci fosse, non è colpa né di Facebook né di Twitter né della televisione né del telefonino né di internet. Il problema è che ci sono sempre stati e ci saranno sempre questi meccanismi. E quindi il meccanismo del governare con la paura è un sistema di governo tra i più antichi, e adesso lo stanno utilizzando, ovviamente utilizzando questi mezzi più invasivi di quelli venti, perché questi ti entrano dentro casa, mentre prima il meccanismo di arringare le folle c'era, però ti dovevano tirar fuori da casa, portare nelle piazze, c'erano i banditori, gli arringatori, quelli che ti convincevano che il tuo nemico era quello, la strega, oppure il vagabondo, eccetera, e non era invece, per esempio, il cattivo governo del monarca. Adesso lo fanno con questi meccanismi, ma insomma, il principio è lo stesso. Ecco, quindi la parola che trovano di più, che questo giornalista, ma ce ne siamo accorti un po' tutti, è stato quello della sicurezza. La parola sicurezza compare più volte in tutti i programmi elettorali. Che vuol dire sicurezza? Poi trasformato in una parola concreta per chi ha a che fare col carcere, come noi qui, si trasforma in più galera. Problema sicurezza che significa? Meno misure alternative, far uscire prima le persone dell'ultimo giorno di pena da scontare, no, quindi ecco, tutte quelle cose lì, no? Dare le pene più alte, perché sapete, per ogni reato il giudice ha un massimo e un minimo, e quindi si può, con le attenuanti e le aggravanti, vedendo il profilo dell'imputato che ha davanti, può decidere. Ecco, queste campagne non solo elettorali, poi durano sempre. Nel momento elettorale si può analizzare, perché si possono studiare le parole usate dai vari gruppi politici, e come abbiamo detto, sicurezza è la parola che ritorna più volte, si trasforma in più galera. Quindi quello che avevamo analizzato noi tanti altri giornalisti onesti hanno verificato, in questo caso il Mattino di Padova, ma perché abbiamo stampato questo tra i vari articoli comparsi in questa settimana, molti giornalisti si sono accorti che in realtà questa campagna elettorale, ma non solo questa, però parliamo di questa, è fatta all'insegna della sicurezza e della più galera. E allora, se anche il diritto è un voto, per il detenuto il problema, ma anche per tutti gli altri, per coloro che in questa situazione, in questa fase, in questo periodo, in questi anni vivono particolarmente, vedono praticamente peggiorare le proprie condizioni di vita, di lavoro se stanno fuori, di vita se stanno in carcere, di prospettiva comunque di vita, di poter fare qualcosa di serio, di importante per se stessi e per i propri familiari, eccetera, diventa sempre più nero e difficile. Per cui lì non c'è prospettiva nel voto, non c'è soluzione, non c'è nessuna sponda che possa raccogliere i bisogni di questi gruppi di popolazione e portarli avanti. C'è da fare un'altra strada, da organizzarsi dentro le galere e soprattutto il rapporto con fuori, e iniziare un conflitto che metta sul tappeto i veri bisogni, e sì, poi con in qualche modo la lotta fatto nei modi in cui tutti decideranno di farlo, si porta avanti. Questo è un po' il discorso da fare, quindi è chiaro che il diritto di voto c'è, però chiaramente insomma pensiamo che andare a votare è per coloro che, non solo per chi diciamo vive in carcere, ma anche per chi ha a cuore il problema della repressione, dell'eccessiva incarcerazione, no? Della sofferenza imposta a chi viene gettato in carcere, ecco, dovrebbe essere ben diverso che non quello di andare a mettere un voto nella scheda. Casomai, se uno può esercitare il diritto di voto imponendo che venga fatto il seggio elettorale, poi può andare lì, può fare la dichiarazione di voto che non vota, insomma, in mille modi si può esercitare questo diritto. Il diritto rimane, uno può andare davanti al seggio elettorale e davanti al presidente fare mettere una dichiarazione di non voto in cui può dire quello che vuole, lui mette a verbale, oppure può entrare dentro e fare uno scarabocchio qualsiasi, può fare mille cose, insomma, quindi importante però è ragionare quale comportamento è più consono agli interessi, diciamo, ai bisogni dei detenuti e delle detenute. Allora, 15:31, andiamo a un altro problema. Allora, è sempre a Padova, è successo, però di queste cose cominciano a venirne un po', che dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ricordate, no, che ha condannato lo Stato italiano a pagare quei detenuti che hanno fatto il ricorso perché li costringeva a vivere in 3 metri quadrati di cella, quindi violazione dei diritti umani, e a una multa salata, appunto. È successo questo fatto. Il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Padova ha fatto una proposta quesito alla Corte Costituzionale, l'altro organo, sarebbe la Corte Suprema Italiana, si chiama Corte Costituzionale, no? Chiamata anche Consulta. Il quesito era questo tipo, dice, se io mando Tizio, l'ha fatto su un caso particolare, una persona, no? Dice, io devo mandare in carcere Pinco Pallino, si chiama così, devo mandare in quel che so, in quel carcere com'è la condizione di sovraffollamento, i dati sono questi, quindi lo mando in un posto dove anche lui avrà a disposizione 3 metri quadrati. Quindi in un posto dove, secondo la Corte Europea, si violano i diritti umani. Quindi io mi renderei complice di una violazione anch'io dei diritti umani. Anch'io mi renderei complice mandando questo detenuto in quel carcere, perché doveva validare un arresto, lo devo mandare in quel carcere dove appunto ha a disposizione 3 metri quadrati, quindi e secondo la Corte Suprema Europea è in presenza di un reato, una violazione dei diritti umani, quindi io non posso rendermi complice della commissione di un reato. Quindi ha detto, ha fatto questo quesito, cioè questo è il quesito, dice lo posso mandare o non lo posso mandare in galera? Io secondo me non lo posso mandare perché mi renderei complice di una violazione dei diritti umani, dei diritti dell'uomo, e quindi propongo alla Corte Costituzionale di sospendere l'esecuzione di questa persona, quindi non mandarla in carcere, aspettando che si libera un posto in carcere, che si crea più spazio, quando ci sarà uno spazio sufficiente, i famosi 9 metri quadri ritenuti normali, lo mando in carcere. E questa cosa ha suscitato tutti a dire, sono andati a finire sui giornali, cosa succederà, che facciamo, eccetera. No, differimento o sospensione della pena in attesa che si liberano i posti. Questa cosa non è nuova e molti stanno dicendo questo potrebbe essere questa la soluzione per contrastare il sovraffollamento, cioè si dice che un carcere quando ha troppi detenuti e oltre una certa soglia di presenze non riceve più detenuti, quindi quelli che dovrebbero entrare in carcere perché condannati non vi entrano, aspettano fuori che si liberano dei posti e quindi rimandano l'esecuzione della pena, quindi la carcerazione, ad altri tempi. Nel frattempo che fanno? Rimangono fuori. Allora, questa cosa è già successa in molti paesi. L'esperienza più lunga è stata fatta dalla Norvegia. In Norvegia, diversi decenni fa, quindi quasi circa 30 anni fa, fecero un provvedimento di questo tipo. Lì dissero ogni carcere ha una sua capienza regolare, fisiologica. Superati quelli, non può entrare più nessun detenuto. Infatti, le battute che giravano, si diceva... Il direttore del carcere appicca fuori come negli alberghi, no? Tutto esaurito e quindi non può entrare più nessun detenuto. È vero, era vero, ma a parte il cartello che era una battuta, era vero, un carcere non riceveva più, ma questa era una legge, quindi non riceveva più perché... E quindi la polizia che prendeva dal tribunale una persona condannata, perché era stata condannata a 8 anni di carcere, gli diceva tu adesso vai a casa... Continui la tua vita tranquilla, quando poi si crea un posto in carcere ti veniamo a prendere e vai a scontare i tuoi anni che t'hanno di pena che t'hanno fatto. E sembrava un sistema, era un sistema che impediva il sovraffollamento, però appunto, visto che c'è stato circa un 30 anni di esperimento in Norvegia, in altri paesi è durato di meno, però insomma anche lì si sono visti poi gli effetti di questo problema. Di per lì, come al solito in Italia, subito... Perché poi parlano tutti, come lo dico sempre, ma non per... si parla molto superficialmente senza conoscere il problema. E qual era il, diciamo, l'effetto indesiderato di questo provvedimento che lì per lì all'impronta superficialmente sembra buono? È il fatto che, mettiamo Pinco Pallino, gli dicono non ti possiamo portare in carcere perché sono tutte affollate, quindi vai a casa, fai la tua vita, quando si libera un posto ti veniamo a chiamare. Non si sa quando, può essere fra un mese, fra tre mesi, fra sei mesi, fra un anno, fra due anni. Nel frattempo questo riprende la sua vita che c'aveva prima di passare in quella burrasca del processo, eccetera. Quindi, che so, mettiamoci, cerca un lavoro perché devi mangiare, comincia a lavorare, qualcuno capace che si sposa, fa i figli, insomma, comincia la sua vita regolare. Dopo un anno, due anni, sei mesi, quelli che siano, gli vengono a toc toc, bussano, caro Pinco Pallino, sei liberato un posto, devi venire a scontare due anni di carcere. Quindi questo improvvisamente, boom, gli crolla tutto quello che con difficoltà estrema si era costruito. Il lavoro, chiaramente il lavoro lo perde perché non è che nessuno te lo mantiene, gli spezzano il suo percorso di vita perché si deve andare a fare quello. Ora, senza considerare che questo è il problema, il meccanismo qual è? Quando vengono fatti questi meccanismi automaticamente con l'idea, con l'ideologia, non è un'idea, l'ideologia, quindi una falsa idea, che il carcere sia uno strumento fisiologico della natura umana, cioè normale, che vabbè, dice, mo stai fuori, quando vai per un posto vieni in carcere e va tutto. No, il carcere interrompe, spezza, l'abbiamo detto tante volte, l'effetto principale del carcere è quello di amputare, veramente amputa, taglia, delle propaggini che l'uomo, l'essere l'uomo e la donna ovviamente hanno delle propaggini, sono esseri sociali in quanto hanno propaggini che sono le loro relazioni, hanno un lavoro, hanno degli affetti, hanno delle amicizie, hanno delle attività in comune, possono essere di qualunque tipo, sportive, politiche, artistiche, eccetera eccetera, ognuna ha le sue innumerevoli relazioni. Perché si vive di quello, l'essere umano vive di relazioni sociali, umane, affettive, sessuali, artistiche, eccetera. Il carcere è quello che ti taglia, ti vengono a prendere, ti estraggono, ti tirano fuori, è proprio un problema di estrazione, si estrae una persona come se quando uno stacca un fiore da una pianta, no? Quella pianta, quel fiore l'ha perso, non potete poi reinserirlo, perché gli avete tolto, tranciato tutte le terminazioni nervose che aveva. E la stessa cosa si fa quando si mette una persona, si le toglie dal proprio ambiente, di queste miriadi di relazioni, lo si butta in un altro posto che ha assenza di relazioni. E quello è il carcere, assenza di relazioni, quindi di tempo vissuto, di tempo di vita. Quindi le perde quelle, poi è difficile, molti si ingegnano, c'è tutto poi qui la letteratura carceraria, l'ingegnarsi di mantenere comunque queste relazioni, che è un film a colori e che chiaramente è tutto si basa su una finzione clamorosa che non regge e che produce anzi il rapporto finto che poi quando esplode deflagra anche con problemi gravi, insomma fa male a tutti coloro che ne erano coinvolti, insomma. Quindi il problema è ancora più grave, secondo l'esperienza fatta appunto da alcuni analisti seri che hanno analizzato questo meccanismo laddove era stato messo in piedi per qualche decennio, hanno visto che gli effetti collaterali sono più gravi, cioè quindi come dire, la soluzione è peggiore del male, perché quando se uno al limite, cioè è brutto il carcere, è tutto sbagliato, però se uno viene condannato, si fa subito, mettiamo soprattutto per le pene brevi, si fa subito quell'anno e mezzo, due anni di carcere, poi esce e ricomincia una vita e dice da qui in poi decido io, insomma, se voglio mi comincio a costruire quelle cose, insomma, posso rimanere tranquillo su questa situazione qua. E invece lì c'è sempre questa spada di Damocle sulla testa, sapendo che prima o poi dovrà rientrare in carcere e quindi troncare di nuovo tutto quello che si è costruito. Non va bene questa cosa qui, è sbagliata, anche perché appunto contrasta con un principio, perché dopo una persona viene condannata, mettiamo, a due anni di carcere, poi gli dicono guardate non c'è posto, vattene a casa, sei libero perché non sei sanzionato ovviamente, no? Altrimenti sarebbe, se ti do un altro tipo di sanzione che sono gli arresti domiciliari o le firme, quello equivale alla galera, invece se tu devi aspettare un differimento significa che tu sei libero tu cura, solo così può essere un differimento o sospensione della pena, altrimenti sarebbe altro tipo di pena alternativa, quindi tu sei libero di fare quello che vuoi. E però se sei tranquillo e non crei problemi alla società, che senso ha dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni rimetterti in galera, visto che tu stavi convivendo tranquillamente con altre persone all'interno della società e quindi non eri né un pericolo né un problema né... Vedete quanto è assurdo? In questo fatto, in questo provvedimento, che qui l'hanno portata come se fosse la panacea di tutti i mali, e che appunto in molti paesi, anche loro in buona fede, evidentemente all'inizio l'hanno fatto in buona fede, in Norvegia, che è il paese che più di tutti ha sperimentato non tanto l'abolizionismo, che quello non l'ha sperimentato ancora nessuno delle società umane, né presenti né passate, speriamo quelle future, perché quello che si chiacchiera del passato sono pressoché situazioni inventate, clamorosamente inventate. C'è sempre stata la punizione, e anche sempre abbastanza brutta, e negli aggregati umani da sempre. Comunque sia, in queste società moderne il sistema, appunto, l'abolizionismo non è mai stato provato. Il riduzionismo sì, è stato appunto provato, cioè ridurre il carcere a quello che tutti lo scrivono, ma soltanto 3 paesi l'hanno praticato nei decenni passati, ossia il riduzionismo. È stato provato dalla Norvegia, la Svezia e l'Olanda. Hanno provato mantenere il carcere soltanto per i delitti più gravi, in genere per l'omicidio. Tutti gli altri cercavano di farli passare in misure alternative, cioè non con la sanzione che priva della libertà, non con la galera, ma con altri lavori socialmente utili, oppure pene pecuniarie, oppure pene amministrative, che so, sospensione della patente, una serie di altre cose, no? Limitazione degli spostamenti, cioè diverso dal carcere, come quelle che vengono chiamate le misure alternative, insomma, no? Poi possono essere tante o poche, questo dipende da quante se ne mettono in campo. Questi 3 paesi hanno sperimentato questa forma di riduzionismo, poi è saltato tutto e vabbè. Però negli anni 70-80 hanno provato a fare queste sperimentazioni. Bene, e hanno provato anche questa cosa in buona fede, pensavo. Però in realtà provoca più problemi, intanto perché appunto crea una sofferenza maggiore, perché arriva a freddo, quando uno già si è rimesso in moto, ha ricostruito tutto, distrugge tutto quello che uno con tanta fatica ha provato a ricostruire. E poi mette in luce però una cosa importante, perché poi bisogna rifletterci sulla realtà, su ciò che succede realmente, non bisogna fantasticare troppo, bisogna ragionare fantasticando anche, ma su dati concreti. Questo qui dimostra l'inutilità della galera, veramente l'assurdità, perché se tu una persona dici io ti ho condannato oggi perché tu hai fatto un reato, ti ho acchiappato, ti ho fatto i gradi di processo, sei irresponsabile, sei una persona che ha fatto del male alla società, ti devo punire per 3 anni di galera, 2-3 anni di galera. Bene, se poi a un certo punto per meccanismi burocratici il carcere è sovraffollato, non ti ci possono mettere, quindi ti rimando in libertà, per cui decido in realtà che tu non sei pericoloso, perché se tu rientri nella società e sei libero e puoi fare quello che vuoi, è chiaro che quella pena era soltanto un modo diverso di chiamare una vendetta postuma, a posteriori, ridicola, assurda, disumana, perché che senso ha se quella persona la rimandi fuori e vive tranquillamente, che poi dopo 2 anni, che continua a vivere tranquillamente, la rimetti in carcere? Ecco, questo dimostra proprio l'assurdità, l'inutilità del carcere. Questa esperienza, che tra l'altro ci sono ritornati perché hanno visto che creava appunto più problemi che altro. La cosa grave è che poi in Italia, quando arriva con l'ignoranza, perché anche queste cose d'altro sono state anche scritte, non è che si trovano scritte, certo, non nei giornali, perché i giornali parlano un po' superficiali, sono in questo paese, però ci sono riviste, libri, anche dove qualcuno di questa cosa se ne è parlato tante volte, di questa proposta di differire la pena. Non è una soluzione, crea più problemi di quanti non vorrebbe risolverne. Però ecco, questa cosa qui ha suscitato tutti a parlarne e quindi niente, un'altra buffonata che dimostra come in realtà o si affronta sul serio il problema del carcere, oppure siamo, insomma, rimaniamo sempre come dire, sommersi dal fango.
بحاول انسى الحياة الماضية بس بحط ايدي في جيبتي فاضية وامي لسه مش راضية خلوني اعيش وما اروح في نقطة تفتيش بتهدل حتى لو معيش سلاح وحشيش وبديش اخد من اي حد بخشيش قبل ما امد ايدي لحد بني حياتي بس حامل فيش بس في امل حوقف على رجلي ومش حيهزني الريح مثل الجمل ما ضلش وقت الهبل عقرب الساعة بالسابق للمستقبل ومش رح اقبل اي شي اقل من حقي الكامل مش رح اجامل رح انفجر زي اسلحة الدمار الشامل فاذا بدك تغامر كون عارف مش ههدى وانت مرتاح مثل المجنون صارف بيقولوا لي انساك وساكتين مش عارفين يعبروا عن حالهم بالكلمات مش عم بيطلعوا زي الانساك بس الرسالة رح تنشر لانه بويكوت تجاك خلينا نعيش وما نروح في نقطة تفتيش بدل حتى لو بعيش ساح وعشيش نعيش وما نروح في نقطة تفتيش بدل حتى لو بعيش ساح وعشيش عامل حالك فلسطيني بس خايف تيجي زيارة خايف يروح عليك البيت الكبير والسيارة طب إزا هيك شلح الحطة وتحكيش باسمي تخرب من بعيد بس الطلق بيفوت بجسمي تحكي سياسة احنا بنحكي كلام شوارع وخبرة من وجهة نظر ناس تعرف ناس من إبرة بدك فلسطين وانا كمان بس انا كمان انسان بدي ياكل اشرب اشخ وانام بس انت ما بدك سلام بدك نضل نحارب وكل هاي الافلام المحروقة وتقاعد بامريكا واوروبا تحكي عن ارضك المسروقة والاوضاع السياسية الحالية مخنوقة ومشروقة انت بتطفي التلفزيون احنا منضل هناك بدك تحرر فلسطين واحنا نروح ننتاكلك لانه هاي الاحلام شي يوم رح تاكلك وانا اصلا هيك هيك مش مرتاح لك تحت يزكك كم من مليون شكل الوضع عم بيزيد عداخلك شوف لوين المصاري بتاخدك بتجيبك وبتوديك وزا حاولت تذكر اشي من ماضيك بتنسيك بتجيبك وبتوديك وزا حاولت تذكر اشي من ماضيك بتنسيك بتجيبك وبتوديك وإذا كنت متذكر إشي من ماضيك بتنسيك.
Dunque 15:48 dobbiamo sfumare questa canzone perché il tempo scorre. Un'altra è successa un'altra cosa questa settimana abbastanza interessante e interessante negativamente interessante come vedete notizie buone non ce ne sono ma non è e le andiamo a cercare non è che non le andiamo a cercare però queste dunque è successo che anche questo è sfuggito, non c'è stato poi un dibattito, però sul Corriere della Sera del 15 febbraio, quindi di 5 giorni fa, è venuto fuori una lettera di un docente di diritto dell'Università Bocconi. Sapete, l'Università Bocconi è una delle più prestigiose in Italia, quella che ci ha regalato il capo del governo Mario Monti, che ha governato questo paese nell'ultimo anno e qualche mese, quindi è un'università prestigiosa e questa persona, questo dottore, è docente di diritto all'Università Bocconi, si chiama Giovanni Iudi, che ha scritto una lettera al Corriere della Sera, parlando così di una cena conviviale. Ha fatto una cena con degli amici conviviali in cui si è parlato del più e del meno e a un certo punto si è passati a parlare dei fatti di cronaca e c'erano dei, dice, tutti amici, tutti i vari sono rimasti colpiti dal fatto che dopo appena dieci anni di prigione, queste sono le parole che usa, un ragazzo è uscito dal carcere dove era stato condannato per omicidio e quindi la gente come 10 anni soltanto per un omicidio e bla bla bla. In questo convivio, in questa cena conviviale, oltre lui che scrive questa, c'era un giudice, un vero e proprio giudice, che ha detto: guardate che non è colpa, perché tutti se la sono presa, questo giudice che l'ha messo fuori dopo solo dieci anni di carcere. A parte queste persone, vorrei farli notare che cosa sono 10 anni di carcere. Sarà pure efferato il delitto perché era colpevole di un omicidio, però insomma 10 anni di carcere, fatene un mese, ma anche una settimana e poi ci raccontate. Comunque dicevano che era troppo poco, che questo giudice eccetera, e un giudice che era lì al tavola tra i commensali ha detto: guardate che ragionando sulle attenuanti e le aggravanti, perché questo ovviamente era il primo reato, era un incensurato alla buona condotta eccetera, facendo tutti i calcoli il giudice non ha fatto altro che applicare la legge. E allora il dibattito si è spostato sulla legge. ed è venuto fuori il discorso del codice Rocco. La legge penale che attualmente si usa in Italia è il codice Rocco. Quel codice Rocco che da più parti, un'altra parte della società, critica perché è troppo punitivo. Invece in questa cena tutti i commensali, evidentemente persone di alto bordo, però anche persone diciamo, che operano nel diritto, hanno invece ritenuto che il codice Rocco è troppo garantista, è troppo poco punitivo. Quindi da una parte c'è una parte della società che critica il codice Rocco perché andrebbe cambiato in quanto le pene sono molto alte, sono le più alte d'Europa, questo lo dicono tutti, a parità diciamo di reati cosiddetti, di trasgressione di leggi, i massimali, perché è sui massimali che si calcola, poi non sul minimale, sul massimale sono i tre più alti, perché in Italia essendoci l'ergastolo questo trascina in alto tutti gli altri massimali per i reati, il massimale è dove può arrivare il giudice rispetto a quel reato. E dunque la... da una parte appunto c'è chi dice il codice Rocco, essendo poi il codice fatto in periodo fascista nel 30, quindi caratterizzato da questa logica punitiva del fascismo, bisognerebbe cambiarlo, i tentativi sono stati decine e decine, dal 49, 46 prima, poi nel 49 si è fatta la commissione per cambiarlo, poi sono fatte piccole correzioni ma non si è cambiata l'essenza del codice, poi altra commissione negli anni 50, poi 60, 70, ogni legislatura in realtà si è provata a fare una commissione di giuristi eccetera che riformava o comunque riscriveva il codice penale, in realtà è rimasto ancora il codice Rocco, tant'è vero che ne parliamo molto in questo periodo perché da luglio scorso, dopo 10 anni, coloro che manifestavano durante il G8, contro il G8 di Genova nel 2001, lo scorso anno, ossia nell'estate del 2012, 11 anni dopo, le varie sentenze sono andate definitiva e alcune di questi manifestanti sono visti a pioppare, 10 e più, a chi 10 e chi più 12 anni di carcere, con il reato di devastazione e saccheggio che prevede fino a 15 anni di carcere e che per semplicemente avere così stati presi mentre si infrangeva qualche vetrina, cosa di questo tipo, è un reato che quindi tantissimo per aver ammesso rotto una vetrina, 10 anni di carcere è tantissimo, come vedete, simile a chi appunto ha compiuto un delitto, perché si diceva che appunto il codice penale Rocco è estremamente punitivo perché appunto rispecchia il modo di pensare, l'ideologia di un sistema dittatoriale, quello fascista, soprattutto sui reati di ordine pubblico era estremamente punitivo e quindi si vuole cambiare in senso migliorativo. Qui invece in questa scena la conclusione è questa qua. E allora tutti i commensali si sono detti d'accordo che non è sempre colpa dei giudici se le cose non vanno come dovrebbero. Questa è la conclusione di questa lettera che è comparsa sul Corriere della Sera. Spesso è colpa della legge che i giudici sono tenuti ad applicare. Tutti d'accordo nel ritenere che questo codice penale, così com'è, non va. Tutti hanno preso atto che dal codice Rocco ad oggi, dal 1930 ad oggi, dicono questi commensali, si è verificata una lacerante divaricazione tra norma penale e il comune sentire, quello che la gente secondo loro sente. La gente sta dalla parte dei deboli, delle vittime, dalla parte di Abele, la legge penale invece sta dalla parte di Caino. Quindi questa è la valutazione che hanno dato. Quindi loro propongono di cambiarlo sul codice Rocco, ma in senso ancora più punitivo. Ora, a parte questa lettera che è passata, in realtà questo dibattito c'è da tempo ed è grave che non se ne tenga conto quando si ragiona su queste cose, giustamente quando ci si arrabbia sul fatto che appunto dei manifestanti vengono condannati a oltre 10 anni di galera per una manifestazione oppure a 5 anni o a 6 anni, con pene altissime, anche rare diciamo nell'esperienza dell'Italia repubblicana. non si segue un dibattito che, sì, mi rendo conto, non è divulgato sui giornali. Questa lettera è comparsa per caso su un giornale. In realtà è sulle riviste specialistiche, sulle riviste di diritto, giuridiche, quindi che pochi leggono, ovviamente, anche perché sono di difficile lettura e nemmeno tanto piacevoli. Però questo dibattito c'è da tempo. Qual è il ragionamento che fanno? Loro dicono: il codice Rocca è stato scritto nel 1930. Era sì periodo fascista, però era anche un periodo che, con le buone o con le cattive, ovviamente più con le cattive, il regime fascista aveva ottenuto una sorta di pacificazione sociale, una notevole pacificazione sociale, cioè non c'erano opposizioni, non c'erano conflitti perché venivano puniti pesantemente, aveva sciolto tutte le organizzazioni sindacali, politiche, eccetera. Quindi la situazione era estremamente pacificata e dunque, dicono loro, Il codice Rocco rispecchiava quella situazione di fatto di un paese ordinato, sostanzialmente pacificato, non c'erano grosse tensioni, perché venivano schiacciate alle origini, no? Il sistema fascista operava preventivamente, metteva in galera la gente prima, sospettando che tu eri un pectore, un sovversivo, cosa che stanno facendo anche adesso. Insomma, quindi era una situazione pacificata, e allora dicono: la situazione è pacificata perché hanno fatto quel tipo di norme. Oggi la situazione non è pacificata. Oddio, loro la vedono in fibrillazione. Non lo so se è vero o meno, hanno i loro sensori. Sicuramente oggi è meno pacificata di allora. E poi loro pensano, prefigurano, visto che le condizioni economiche e sociali peggiorano sempre più, che si andrà incontro a un'ondata di conflitti abbastanza notevoli. Quindi dicono: non va bene un codice fatto in regime sostanzialmente in una situazione pacificata, sostanzialmente pacificata, ma bisogna modificarlo tenendo conto di una situazione che è in ebollizione e che prefigura probabilmente uno sviluppo di tensioni, di conflitti, di cose di questo tipo, rivolte, eccetera. Quindi va peggiorato fortemente. E allora il ragionamento, quindi questa e questo è il dibattito, è un dibattito serio al di là di questa lettera così di 20 righe che prende spunto da un caso, da questa cena, cioè, però lancia questo messaggio che invece è molto discusso nelle riviste, nei canali, diciamo, specialistici. Si vuol peggiorare molto. Ora che la loro previsione preveda una situazione di grossa ebollizione sociale, non lo sappiamo, io non ho la palla di vetro, ci avranno ragione loro, non ci avranno ragione, però insomma vogliono sicuramente creare uno strumento punitivo, quindi il codice penale, molto più forte, molto più deterrente, molto più terroristico, per usare la parola effettiva, perché deterrenza è la parola pulita con cui si dice che lo Stato deve esercitare una funzione terroristica per impedire alla gente di poter sviluppare appunto il conflitto, la ribellione, la rivolta. Quindi il punto è questo, e questo bisogna capire adesso. Se è vero, perché è vero, che una parte della società invece si sta battendo, per esempio per l'abrogazione addirittura del reato di devastazione e saccheggio, ci sono anche alcuni giuristi in questo settore, in questa situazione, ci stanno uomini di cultura, ci stanno persone, settori sociali, eccetera, dall'altra parte altrettanti giuristi, altrettanti uomini di cultura, altrettanti giornalisti, sicuramente di più e più forti, stanno pensando a come inasprire le norme del codice Rocco, perché lo ritengono sostanzialmente troppo dalla parte dei Caino, dicono loro, quindi troppo garantista. Il codice fascista Rocco, secondo la gran parte, diciamo, del mondo del diritto, di quello che conta, di quelli che faranno le leggi, di quelli che sono gli esperti poi delle forze politiche che governeranno questo paese, dicono che il codice Rocco va riformato, sì, ma in senso opposto a quello che vogliamo noi, cioè andranno inasprite le pene. Questo è il quadro della situazione, per cui non pensiamo che l'opinione pubblica risponda a una nostra sollecitazione di più garantismo. L'opinione pubblica a questo non risponderà. Bisogna creare le condizioni invece dei settori sensibili a una lotta reale, vera, e lì la si giocherà come una partita di pallone, chi c'ha più.